Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e benvenuti alla nuova puntata di Caffè Cornetto, rubrica che Radiograd gestisce, che poi manda a tante delle altre radio che fanno parte del meraviglioso network di Gemini. E oggi è febbraio, è 10, è sabato, e come di consueto cerchiamo di trattare dei temi che da una parte puntano ad approfondire determinate questioni che sono emerse durante la settimana e da un'altra parte cercano un po' di raccogliere tutte le vostre sollecitazioni. E chiaramente in questo periodo le sollecitazioni sono arrivate per approfondimenti che riguardino gli scenari di guerra che continuano a mietere vittime letteralmente, perché sappiamo che appunto la situazione in Palestina e non solo in Medio Oriente più in generale va avanti come se nulla fosse, e anche lo scenario in Ucraina non è che si collochi su un piano troppo differente. Insomma, quello che purtroppo non auspicavamo, che avevamo previsto, sia un allargamento temporale e spaziale del conflitto, purtroppo si è andato verificando. E allora abbiamo cercato di impostare questa trasmissione cercando di individuare un interlocutore che fosse in grado di mantenere tutti i fili di questa storia in piedi. E abbiamo pensato di chiamare Alberto Negri, editorialista del Manifesto, che sicuramente tutte e tutti già conoscono coloro che ci ascoltano, che ringraziamo perché lo dico senza alcuna piaggeria, è sempre difficile trovare tempo per queste interviste, per cui sappiamo che il tempo è estremamente prezioso in questo periodo, per cui ringraziamo due volte il dottor Negri di essere presente e di essere nuovamente qui a nostra disposizione. Quindi vi do un buongiorno innanzitutto e bentornato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, dunque, oggi chiaramente le questioni sarebbero tantissime, però siamo d'accordo nel dividere i tre blocchi con cui appunto cercheremo di gestire questa intervista, e partirei dalla questione palestinese, perché insomma abbiamo avuto nelle ultime settimane tantissime notizie che riguardano il fronte di guerra. Abbiamo avuto una pronuncia della Corte di Giustizia Internazionale che abbiamo già commentato a seguito della richiesta del Sudafrica di valutare l'ipotesi di genocidio da parte dello Stato di Israele. Tutto sommato non sembra che le cose siano cambiate tanto dopo appunto questa pronuncia, soprattutto per quanto riguarda il fronte militare. A Rafah sembra che i militari stiano nuovamente, o forse in maniera ancora maggiore rispetto a prima, premendo su 1.500.000 palestinesi stipati in condizioni veramente terribili in termini proprio di sussistenza. E d'altra parte, insomma, vediamo questi stranissimi pullman di aiuti che arrivano dall'Egitto. C'è stata una notizia che abbiamo captato che sembrerebbe che ci sia anche un giro di tangenti che viene ovviamente intascata da Al-Sisi, che è lo stesso che è diventato, forse è rimasto sempre, un interlocutore privilegiato anche dell'Europa, che è complice di tutto ciò che sta avvenendo. Questo non c'è ombra di dubbio, almeno quanto lo sono gli Stati Uniti d'America. E quindi io la prima domanda che voglio fare al dottor Negri: l'ipotesi dei due stati, Israele e Palestina, secondo lei è definitivamente tramontata o c'è ancora qualche margine per pensare a una soluzione del genere?
Ma come viene ripetuta dalle diplomazie internazionali, in primis da quella americana, poi anche da quella europea, sembra ormai quella dei due popoli e due stati un mantra svuotato di ogni significato. Però, e qui c'è un però, il significato glielo possiamo dare tranquillamente noi, se volessimo darglielo. E lì si tratterebbe di riconoscere l'attuale Stato palestinese, cosa che gli europei e gli americani non hanno ancora fatto. E questo darebbe ancora un senso alla formula due popoli, due Stati. Ma ci vuole un riconoscimento dello Stato palestinese. Tra l'altro, proprio in questi giorni galleggiano dietro le quinte delle notizie l'idea che persino gli americani possano farlo, Io non ci credo troppo, visto che si approssimano le elezioni negli Stati Uniti a novembre, e questo alienerebbe, per esempio, ai democratici il supporto del motto del voto ebraico. Però dobbiamo renderci conto che questa è l'unica strada possibile che possa ritornare ad avere e dare un senso a tutto questo. Ma questo non solo per i palestinesi, per Israele stesso. Perché il dramma del 7 ottobre, che ha provocato un trauma enorme in Israele, ovviamente, è un trauma che deriva dal fatto che la leadership israeliana in questi anni, in questi decenni, ha mancato di dare una risposta politica alla questione dei rapporti tra Israele e i palestinesi. Quindi ci vuole l'incoraggiamento internazionale a dare questa risposta politica. E questo verrebbe soltanto, questo incoraggiamento decisivo, con riconoscimento dello Stato palestinese, portando tutti davanti un po' alle proprie responsabilità, sia da una parte che da un'altra. E riportando oltretutto il discorso non soltanto al cumulo dei morti, delle macerie e quello che vediamo in questi mesi, ma riportarlo nel quadro, per esempio, giuridico internazionale. Allora, riportando il discorso in un quadro giuridico internazionale, si può procedere sulla strada della pace, che è lunga e che non può prescindere da un aspetto fondamentale, quello della giustizia. Quindi il riconoscimento di uno Stato palestinese, secondo me, è un passo indispensabile e non si può in qualche modo rinviare troppo, perché altrimenti dopo ci troveremo davanti ancora anni e anni di destabilizzazione.
Beh, la destabilizzazione ormai sembra essere un po' un denominatore comune di tutta quanta l'area, no? Noi parlavamo prima di entrare in trasmissione di un aspetto che, ecco, pure questo ormai, a parte dottor Negri e pochi altri, ne parlano sempre di meno, che era il famoso patto di Abramo, ossia quella normalizzazione dei rapporti che doveva appunto essere la conseguenza immediata di questo patto di Abramo, che avrebbe legato sostanzialmente Arabia Saudita e Israele. Molti hanno sostenuto che l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas e delle altre forze della resistenza palestinese avesse proprio l'obiettivo di indebolire il patto di Abramo. E probabilmente c'è stata una retrocessione o comunque un'interruzione di questo tipo di accordo, che ricordiamo è un accordo non soltanto politico ma anche economico. C'è chi lo lega anche al corridoio parallelo a quello della Belt Road Initiative, quello sostanzialmente cinese della Via della Seta, ma magari di questo ne parleremo più avanti. Secondo lei è possibile che il patto di Abramo, nonostante tutto ciò, quello che sta avvenendo e che probabilmente avverrà, nuovamente sarà riconsiderato e potrà prendere nuovo vigore nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, direi più precisamente?
Il patto di Abramo è stata un'idea di Trump che poi l'amministrazione Biden ha ereditato senza quasi nessuna correzione da questo punto di vista. Ma per arrivare a quel patto di Abramo, cioè a convincere una pattuglia di paesi arabi a normalizzare i loro rapporti con Israele, aggiungendosi alla fila ai due paesi che l'avevano già fatto in passato, l'Egitto e la Giordania, ecco, per incoraggiare questa cosa Trump ha commesso una palese e clamorosa violazione delle risoluzioni dell'ONU e del diritto internazionale, cioè ha riconosciuto Gerusalemme capitale dello Stato ebraico e non c'è nessuna risoluzione dell'ONU, anzi vanno tutte in una direzione diversa, cioè Gerusalemme deve essere capitale di due stati. Questi sarebbero stati gli accordi internazionali, no? Non si poteva quindi andare contro questo, Trump l'ha fatto e già ha violato palesemente le cose. E attenzione, ricordatevi tutto quello che è successo sulla spianata del Tempio negli ultimi due anni, prima ancora del 7 ottobre. Cioè il tentativo anche lì di espellere gli ultimi arabi rimasti a Gerusalemme. Ricordo che nel 67 la popolazione araba era maggioritaria a Gerusalemme. Adesso sono ridotti a 80.000 unità e la stessa parte intorno a Gerusalemme è stato l'oggetto di insediamenti di coloni illegali, oltre a quelli palesemente illegali in Cisgiordania e via discorrendo. Quindi, cioè, il problema è che il patto di Abramo può essere una strada, ma perseguita come è stata perseguita da Trump e poi portata avanti da Biden, era impossibile da attuare. E attenzione, il patto doveva comprendere anche il riconoscimento dello Stato palestinese. C'è sempre una parte di questi accordi che non viene enunciata e non tantomeno applicata, ma questo avrebbe dovuto esserlo. Faccio riferimento in specifico proprio all'Arabia Saudita, ne parlavamo prima fuori onda. Nel 1945 Roosevelt fa il famoso accordo sul lago Amaro con il monarca wahabita Ibn Saud. Roosevelt muore, succede Truman, e Truman manda una lettera a Ibn Saud dicendo: guardi che qui c'è da prendere in considerazione una forte immigrazione ebraica in Palestina. E Ibn Saud risponde: state commettendo un errore clamoroso, perché questa immigrazione ebraica su quel territorio porterà alla completa destabilizzazione di tutta la regione. Quindi oggi la stessa Arabia Saudita di Mohammed bin Salman non si può permettere di firmare un patto d'Abramo senza che non ci sia prima il riconoscimento dello Stato palestinese.
Io una domanda volevo farle per quanto riguarda la questione di Rafah, perché noi, se ricordiamo un po' come è andata la storia degli ultimi mesi, semplicemente quella, ma la storia sappiamo che è molto più antica, giustamente lei ha fatto riferimento al 45. E quello che avevamo letto è che l'invito agli abitanti di Gaza era di spostarsi verso sud, e quindi si sono schiacciati tutti quanti più o meno vicino al confine con l'Egitto, proprio il cosiddetto valico di Rafah, nella città di Rafah. Adesso, come dicevo prima, assistiamo a una pressione militare importante. C'è chi dice che da una parte appunto ci sono i tank e dall'altra parte ci sono i confini, e anche lì la popolazione sta subendo delle perdite. Leggevo prima di entrare in trasmissione che sono stati uccisi diversi palestinesi in operazioni militari non ben comprensibili oltretutto. C'è qualcuno che sostiene ormai da anni che da quelle parti potrebbe essere definito un canale alternativo al canale di Suez, chiamato Ben Gurion. Questa è la definizione che abbiamo trovato nelle notizie in rete. Vorrei sapere da lei, secondo la sua opinione, Rafah è un obiettivo strategico per questo e per altre ragioni, oppure la pressione militare che si ha su una popolazione sfollata, parliamo di 1,5 milioni di abitanti che hanno subito già inenarrabili sofferenze, è semplicemente la continuazione di quella volontà di espulsione di fatto dei palestinesi dalla striscia di Gaza?
Io penso che stiamo entrando nella seconda fase, la Gaza 2 di questa guerra, no? Cioè il completamento della espulsione dei palestinesi da Gaza. Lì, ricordiamolo, a Rafah sono ammassate tra 1.300.000 e 1.500.000 di persone, una quantità enorme. La popolazione totale della striscia era 2.300.000 persone. Non solo, e sono praticamente chiusi i canali degli aiuti, la popolazione palestinese sta mangiandosi l'erba. Cioè c'è un chiaro tentativo israeliano di far crepare questa gente di carestia. Non lo dico io, lo dice un premio Pulitzer come Chris Hedge, che oggi scriveva un articolo letto oggi, Starvation parla. Cioè la tecnica è quella di costringerli praticamente alla fame e poi spingerli a sfondare praticamente i confini e a defluire verso il Sinai. Ovviamente situazione che gli egiziani e Assisi respingono a tutta forza, ma io vi dico che l'ho scritto 2 mesi fa, questi stanno ricevendo aiuti e soldi, siamo intorno ai 50 miliardi di dollari di promesse di aiuti e di prestiti a un paese come l'Egitto che sta perdendo il 40-50% degli introiti del canale di Suez e che ha un debito estero di 160 miliardi di dollari e paga 30 miliardi di dollari all'anno di servizio del debito. Quindi capite bene che l'Egitto è praticamente sulla strada del default, non lo dico io, lo dicono le agenzie internazionali, e quindi prendersi i palestinesi vorrebbe dire portarsi a casa questi soldi. Noi europei abbiamo contribuito con una visita coperta da due righe d'agenzia della von der Leyen un mese fa, che è andata al Cairo e ha portato 9 miliardi di euro per l'Egitto con la causale, soldi che devono in qualche modo essere utilizzati per contenere i flussi migratori della regione. Più chiaro di così, no? Cioè stiamo dando una mano anche noi a Israele perché vada avanti verso questa espulsione dei palestinesi da Gaza. Detto questo, la questione è evidentemente bruciante, perché metterà Israele e l'Egitto in rotta di collisione, aprendo un altro fronte dopo quello libanese, dopo quello del Mar Rosso, con gli Houthi e via discorrendo, dopo quello in Iraq, quello in Siria e tutto quello che sappiamo. Cioè c'è un grandissimo rischio da questo punto di vista. Quanto al canale, lì siamo proprio, come dicevi giustamente tu, alla ricerca di una via alternativa alla famosa via della seta cinese. La cosa non è venuta fuori oggi, è venuta fuori sia in sede europea, sia negli incontri del G7, sia ovviamente nelle interazioni con gli indiani, per creare questa via alternativa. Questa via alternativa coinvolgerebbe l'India, avrebbe un tratto marittimo fino all'Arabia Saudita, percorrerebbe l'Arabia Saudita, la Giordania, per poi arrivare in Israele e sfociare sulle sponde del Mediterraneo di Israele. Quindi un'alternativa evidente sia alla via della seta cinese, ma anche alternativa allo stesso canale di Suez, in un certo senso. Cioè, e questo è il famoso pacchetto Indo-Pacifico dell'Unione Europea e a cui tengono anche gli Stati Uniti, no? Creare delle vie alternative rispetto alla famosa via della seta cinese, che mi sembra in questo momento particolarmente osteggiata qui in Occidente.
Sì, sarebbe l'IMEC, se non ricordo male, che è stato presentato, anche se non sbaglio, a settembre a Nuova Delhi, è stato fatto l'ultimo.
Esattamente.
Allora, un'ultima domanda prima di andare in pausa. Parlando di via della seta, inevitabilmente viene in mente Aden, che sarebbe un porto che dovrebbe essere un hub fondamentale proprio di una delle dei canali economici ed energetici della Silk Road. Anche lì, come sappiamo, si sono aperti dei fronti molto importanti dal punto di vista militare, l'intervento dello Yemen, degli Houthi così chiamati, insomma, ha contribuito notevolmente a moltiplicare, ecco, il fuoco che già si stava spargendo, il sangue anche che contemporaneamente andava spargendosi all'interno di tutto quello che è il Medio Oriente, ovviamente in Palestina in primis. Ci può dire qual è in questo momento lo status della conflittualità in quella parte del mondo? Perché noi ovviamente siamo ostaggio dell'informazione che normalmente riusciamo a carpire attraverso i canali mainstream, quelli tradizionali, e molto meno purtroppo abbiamo a disposizione i canali indipendenti, per cui si parla di ribelli Houthi, magari chiariamo anche perché questi di fatto non sono ribelli e che rappresentano di fatto lo Yemen a tutti gli effetti, e magari anche quel discorso della conflittualità con l'Arabia Saudita, visto che lei l'ha seguita ab origine, ce ne può parlare un po' più da vicino. Però io ho visto l'orologio e mi sembra che è il momento di lasciare un secondo, qualche minutino di parola alle note musicali selezionate da Peppe Saverino, e poi torniamo in trasmissione e chiediamo al dottor Neghi di rispondermi alle domande che gli ho appena proposto.
Under the stars, feel them already.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi abbiamo Alberto Negri, editorialista del Manifesto, e stiamo parlando di guerra e Medio Oriente. Nel blocco precedente l'intervento musicale, ho fatto una domanda che riguardava Aden, che riguardava lo Yemen, che riguardava i cosiddetti ribelli Houthi, e chiedo a lui di spiegarci, di chiarificarci quali sono i dettagli di questa parte nuova della guerra.
Beh, questa è una guerra che è in corso da parecchi anni. Gli Houthi sono una parte dello Yemen del nord importante, che era in conflitto sia col governo centrale che con i sauditi da molti anni. Nel 2008-2009 io ero là, sono andato a incontrare gli Houthi. Erano già allora bombardati dall'aviazione saudita, e i sauditi stessi addirittura pagavano l'esercito yemenita per sparare contro gli Houthi. Gli Houthi sono un ramo zaidita dello sciismo, un po' controverso da certi punti di vista, un po' misterioso, ma sono in parte quegli eredi di un imamato che è durato 1000 anni e che è finito negli anni 60. Fanno parte della, come dire, del panorama della tradizione yemenita. Si sono ribellati al governo centrale prima, hanno preso le armi, erano un gruppo male armato quando l'ho incontrato io, poi ovviamente sono arrivati dei supporti dall'esterno, soprattutto da parte dell'Iran e degli Hezbollah libanesi. Questo gli ha permesso di resistere agli attacchi sauditi. I sauditi, con l'appoggio degli americani, non dimentichiamolo, per anni hanno bombardato lo Yemen e gli Houthi. Però alla fine chi ha vinto questa guerra? L'hanno vinta gli Houthi, perché i cosiddetti ribelli, tra virgolette, in realtà controllano oggi quasi il 70% del territorio, e dal 2014 che sono entrati nella capitale Sana'a. Cioè, quindi chiamarli ribelli è assurdo. Ma ancora più assurdo qual è? Il fatto che abbiano continuato l'Occidente e i sauditi a bombardarli, con le armi anche italiane, ricordatevi le famose bombe fabbricate in Sardegna dalla tedesca RVM, che andavano proprio a finire in mano sauditi e poi scagliate contro gli Houthi stessi. I sauditi, insieme agli Emirati, hanno finanziato un esercito di mercenari di decine di migliaia di uomini per vincere questa guerra che hanno perso. E gli avvertimenti che gli Houthi volevano in qualche modo un riconoscimento internazionale sono venuti da molto tempo. Nel 2019 gli Houthi a settembre bombardarono anche i terminali petroliferi sauditi, e l'Iran e l'Arabia Saudita con la mediazione cinese hanno aperto i canali diplomatici proprio per arrivare a un negoziato con gli Houthi e a un loro riconoscimento internazionale. Certo che gli Houthi dicono che loro stanno facendo questa cosa per proteggere gli interessi dei palestinesi a Gaza, ma vogliono in primo luogo un riconoscimento internazionale. Qualcuno ha negoziato diplomaticamente con loro? Non mi risulta. Risultato: adesso si sta bombardando di nuovo Yemen, perché gli americani e gli inglesi stanno bombardando il territorio yemenita. Hanno addirittura bombardato la tradizionale roccaforte degli Houthi, che sta a Sa'd, ma che è ben lontano, e nelle montagne del nord, molto lontano dal Mar Rosso. Questo significa un altro fallimento: non aver neanche aperto dei canali diplomatici per negoziare con loro. E qui si rischia grosso, perché gli Stati Uniti sono già in guerra in quella situazione. Noi stessi ci stiamo andando con questa missione europea comandata allo stesso comando degli italiani, dicendo che facciamo una missione di difesa nei confronti delle navi commerciali che devono andare nel canale di Suez. Ma per fare questa missione di difesa cosa pensate che sparino questi? Cioccolatini? Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Quando sento il nostro ministro degli esteri italiano io mi metto a ridere. Quindi non si tratta solo di intercettare i missili eccetera, ma si tratta di colpire anche le basi da dove partono. Nel frattempo però non vedo nessuna iniziativa diplomatica che in qualche modo tenga presente che gli Houthi sono una forza preponderante Yemen e con cui bisogna negoziare, e il loro scopo poi alla fine è quello di ottenere un riconoscimento internazionale. La demonizzazione ha sempre portato in questo Medio Oriente a degli errori clamorosi. La più evidente di tutte è stata quella dell'Iraq del 2003, quando Saddam Hussein fu accusato di avere armi di distruzione di massa che nessuno ha trovato, montando la più grande menzogna bellica del XX secolo.
Purtroppo ce la ricordiamo fin troppo bene solo noi, in pochi, e nessuno ha mai pagato, come dicevamo prima, per quell'enorme menzogna. E vorrei sapere da lei un'opinione per quanto riguarda, sempre rimaniamo in territorio yemenita, ma cerchiamo di espanderci dall'altra parte del Mar Rosso, perché appunto, come giustamente lei ha individuato prima, il flusso di merci che passa e che poi attraverso il canale di Suez arriva in Europa è cospicuo, è importantissimo proprio per l'intero assetto mondiale dell'economia. E dall'altra parte però del Mar Rosso, proprio in corrispondenza di Aden, si trova una zona, anche quella, che purtroppo sembra essere nuovamente a rischio, cioè faccio riferimento a Etiopia, Eritrea, Djibouti e Somaliland, ma soprattutto a una dichiarazione che ha fatto Abiy Ahmed, che è l'attuale presidente etiope, che penso solo 3 o 4 mesi fa, o forse anche qualcosina di meno, se ne è uscito pubblicamente dichiarando che l'Etiopia necessita di uno sbocco al mare, che è una vecchia bandiera etiope chiusa appunto, come dicevo, da Eritrea, Djibouti e Somaliland. Addirittura diceva che sta cominciando a prendere contatti con la Somaliland, che voi sapete che la Somalia non ha un governo, la Somaliland è una sorta di territorio autoproclamatosi indipendente dalla Somalia, per avere appunto questa possibilità, poiché attraverso questa zona del mondo del Mar Rosso passano non solo merci ma anche tante telecomunicazioni. Infatti abbiamo letto qualche giorno fa solamente che gli Houthi, li chiamiamo per comprenderci, insomma, non perché sia una definizione magari precisa, minaccerebbero di far saltare in aria il canale di telecomunicazioni che passa sotto, proprio dinanzi alle coste di Aden, non a caso, come dicevo prima, visto dalla Cina come un porto fondamentale per la via della seta, in modo da mettere a rischio, si faceva calcoli che insomma secondo me lasciano pure un po' il tempo che trovano, ma di importanti e di ingenti quantità di dollari, parlavano addirittura di 10 miliardi di dollari. Allora, secondo lei, la domanda che le voglio porre è possibile che gli UTI abbiano questa disponibilità nel mettere veramente a repentaglio tante transazioni finanziarie, soprattutto attraverso la il boicottaggio e addirittura la distruzione di questi canali, un po' come hanno fatto gli Stati Uniti e l'Ucraina da un'altra parte del mondo col Nord Stream 2? E poi, secondo lei, è possibile che, se non si dovesse risolvere, tra virgolette, il problema Yemen, o pacificare più precisamente, il prossimo focolaio è dall'altra parte del Mar Rosso, ossia in terra etiope, Eritrea, Somaliland e Djibouti?
Non mi nascondo dietro un dito. Nel Mar Rosso si sta combattendo una partita strategica. L'intervento degli americani è evidente, no? Non è che gli americani un interesse diretto al canale di Suez, loro hanno altre rotte, ma è chiaro che il canale di Suez e il Mar Rosso fa parte di una partita strategica con la Cina e con la Russia, no? Infatti questi missili che vengono mandati contro gli UTI non sono soltanto contro gli UTI, sono anche diretti a Mosca e Pechino. Pechino in questi anni ha allargato notevolmente la sua sfera di influenza anche dall'altra parte del Mar Rosso, tant'è vero che hanno una base a Djibouti, no? Anche noi italiani abbiamo una base a Djibouti, sono diversi paesi che ce l'hanno, oltre la Francia, gli americani e via discorrendo. Perché? Perché il Corno d'Africa, costituito da Etiopia, Eritrea e Somalia, principalmente da una parte del Sudan, anche perché nel sud meridionale ci sono grandi interessi petroliferi, Port Sudan è molto importante e vedremo perché, anzi ve lo dico subito perché a Port Sudan c'è una raffineria e quella raffineria è quella che raffina il petrolio per tutto il Corno d'Africa. Per incontrare un'altra raffineria bisogna andare fino a Mombasa in Kenya. E quando si è fermata la raffineria di Mombasa non c'era più benzina neanche in Uganda e in Congo. Quindi questo ci rende chiaro, no, che è un gioco strategico molto importante. In più, sotto il Mar Rosso, come ricordavi giustamente, passano i cavi delle telecomunicazioni, tanto per essere chiari, quelli di internet, eh? Cioè, ce n'è uno, per esempio, che va dall'Egitto al Libano, a Beirut. Quando si interrompe per qualche motivo tecnico, non c'è più internet neanche a Beirut e in Libano. Questo per dare un'idea di che cosa si tratta. E dall'altra parte del Corno d'Africa c'è una partita fondamentale. L'Etiopia, come sempre, cerca uno sbocco al mare. L'Etiopia vede una presenza cinese molto forte. Prima di tutto per quella diga sul Nilo, da dove i cinesi stanno costruendo quella che sarà la più grande centrale idroelettrica di tutta l'Africa. E come sapete bene, sia il Sudan che l'Egitto sono sul piede di guerra, perché si tratta di una diga che bloccherà in qualche modo, regolando i flussi del Nilo, che è fondamentale per la sopravvivenza sia del Sudan che dell'Egitto stesso. Ora, gli etiopi naturalmente giocano su più tavoli. Hanno giocato il tavolo anche sul tavolo dell'Eritrea, nonostante i contrasti che ci sono fra Afwerki e la leadership etiope, non soltanto quella di Abiy, ma anche quella precedente, no? Pur essendo tigrigno anche lui, la leadership era tigrigna prima, no?
Quindi,
esatto, io assistetti nel 91 ero all'Asmara quando arrivò Mele Zenawi e con Afwerki innalzarono la bandiera dell'indipendenza eritrea. Poi ci sono state le guerre, lo sappiamo tutti, ma ci sono stati anche gli interventi dei cinesi. I cinesi hanno fatto la ferrovia fino a Massawa, che praticamente aveva in qualche modo tagliato di un terzo abbondante i tempi di percorrenza delle merci dal mare fino ad Addis Abeba. Ora naturalmente gli etiopi non si possono fidare di Afwerki, no? E stanno cercando di ottenere dalla Somalia la concessione del famoso porto di Berbera. Porto di Berbera che fu base americana, ma poi fu anche base sovietica. E anche quello è un porto strategico in faccia allo Yemen, perché la Somalia sta in faccia allo Yemen. Oggi qui lo dimentichiamo, ma nei miei viaggi in Yemen io ho visto centinaia di migliaia di profughi somali. Si era arrivati addirittura a una cifra tra gli 800.000 e 1 milione di profughi somali in Yemen. Tra l'altro lo Yemen è l'unico paese al mondo dove tu arrivi, appena sbarcato ti danno già lo status di rifugiato, che non è indifferente questa cosa naturalmente. E su Corno d'Africa stanno evidentemente molte pressioni, oltre a quella cinese e quella russa, perché i russi sostengono il governo del Sudan per avere poi uno sbocco anche loro a Port Sudan. Ecco perché la presenza russa si è moltiplicata in questi anni, e questa guerra civile sudanese, che passando un po' troppo in secondo piano e che già ha provocato decine di migliaia di morti e 7 milioni di profughi, non dimentichiamolo, è molto importante per l'equilibrio di tutta questa regione. È chiaro che poi dentro ci sono anche altri interessi. Per esempio l'Eritrea si tiene i piedi con accordi che sono stati fatti con gli Emirati e con l'Arabia Saudita. Tutti stanno giocando in questa area cercando di mobilitare pedine locali, guerriglie, pirateria anche, non dimentichiamolo, divisioni etniche, tribali, religiose, dove però ci sono gli interessi delle superpotenze lì, interessi americani, interessi russi e quelli cinesi. Ecco perché questo intervento degli UTI non è, come dire, un'operazione soltanto di polizia internazionale, come vogliono farla passare gli americani o gli europei. Si tratta di un conflitto maggiore, uno dei tanti conflitti maggiori che agitano questa regione, e che credo che in queste settimane siano stati un po' sottovalutati, ma forse non a caso, ma forse non a caso, per distrarci da quello che è la vera partita che si sta giocando in Medio Oriente, che non è più soltanto una partita legata alle risorse energetiche, del gas e del petrolio, lo è sempre, attenzione, ma anche dal punto di vista strategico per definire quali saranno nel futuro i flussi commerciali ma anche tecnologici che domineranno sia nel Corno d'Africa che nel Medio Oriente, nel Mar Rosso, che in tutto il Medio Oriente.
Senza dubbio, aggiungendo tra l'altro che uno degli attori di cui giustamente lei ha parlato, che sia Ilyas Afwerki, è, se non altro per una questione anagrafica, non lontano da concludere il suo periodo, diciamo, di presidenza, chiamiamolo così, lui dal 91.
L'ho dato spacciato diverse volte a Afwerki,
sì,
però tenete presente che c'è un alleato di non poco conto, non soltanto gli Sauditi e gli Emirati, ma soprattutto Israele. Quando è stato male assicurato in Israele a Fiori, sì, sì.
Esattamente. Allora adesso direi che possiamo porre l'ultima domanda, che però come prima cercherò di svolgere adesso per ricevere per la risposta, scusatemi, dopo il blocco, perché giustamente, ecco, la partita Medio Oriente non è una questione regionale, questo deve essere secondo me chiaro, lo abbiamo esplicitato secondo me in maniera assolutamente incontrovertibile. La domanda che però voglio porle è il ruolo di Iran e di Siria, perché dal punto di vista di chi vi parla, ma penso che sia una cosa abbastanza chiara, il legame con il blocco asiatico, chiamiamolo così per semplificare, è abbastanza evidente. Non a caso si parla di diciamo esercitazioni congiunte dal punto di vista militare, che non sono esattamente una muina, ma evidentemente un tentativo di mostrare i muscoli a qualcuno che appunto vuole far passare l'attacco agli Houthi come una questione di poco conto, ma che, come abbiamo giustamente detto, rappresenta qualcosa di molto più ampio e potenzialmente di molto più pericoloso. E allora io adesso lascerei la parola alla musica ancora una volta per qualche minuto e poi rientriamo in trasmissione e chiediamo al dottor Negri di parlarci di ciò che sta avvenendo in Iran e in Siria. Anche loro sono paesi che sono stati colpiti dalle bombe e ci faremo dire come e perché. Dunque, parola alle note e ci sentiamo fra poco.
On, sir, Captain.
Occhi neri nella notte scura, capelli lunghi che fanno paura, donna fiera non ti nascondi, per tutti i giorni che combatti il mondo, anche tu vorresti giorni belli, fiori rossi nei capelli, in questo mondo disumano, cerchi speranza per domani. Donna di Kobane, così semplice e speciale, che combatti con i denti, anche per noi che siamo spenti. Io vorrei poterti dire il rispetto che ho di te, donna di Kobane, la guerra nelle mani. Our ring di mano. Di un mondo che vorrebbe cancellarti, sai, come un'antica guerriera, tu scrivi la tua storia mentre la vita scorre, amando ancora e ancora. Donna di Kobane, capelli liberi nel vento, sei più forte del scoppiare il cuore nella fiera e sorridente. Sei la luce contro niente, donna di Kobane, il mondo tra le mani.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto con Alberto Negri, editorialista del Manifesto Parliamo di Medio Oriente, e lascio a lui la parola sulla questione Iran e Siria, quali diciamo le prospettive, quale l'attualità in un conflitto che sembra allargarsi sempre di più.
Innanzitutto ricordo, notizia di servizio, che a marzo ci sono le elezioni presidenziali in Iran, con un certo anticipo sul calendario di solito delle presidenziali iraniane. Ebbene, qual è il ruolo dell'Iran? Brevemente, l'Iran non è mai stato un paese che ha attaccato qualcun altro negli ultimi 40 anni, dai tempi della rivoluzione. Fu attaccato nel 1980, il 22 settembre, dall'Iraq di Saddam Hussein, ma si è sempre difeso, non solo sul fronte occidentale del Medio Oriente, ma anche sul fronte orientale, in Afghanistan. Vi ricordo che ancora prima dell'11 settembre l'Iran aveva lanciato un allarme quando i talebani avevano fatto fuori a Mazar-e-Sharif 12 diplomatici iraniani. L'Iran aveva mobilitato le truppe e anche avvisato gli Stati Uniti dicendo: guardate che quello che succede da quelle parti è estremamente pericoloso. Poi c'è stato l'11 settembre, se ne sono accorti. L'Iran si è trovato anche in una posizione favorevole a un certo punto, ma non creata dall'Iran stesso. Nel 2003, quando gli americani decidono di far fuori Saddam Hussein e la minoranza sunnita che era al potere, consegnano il potere ovviamente alla maggioranza sciita e all'influenza ovvia dell'Iran. Sono gli americani che consegnano l'Iraq all'influenza dell'Iran. Questo non dimentichiamocelo mai, Cioè, sono gli errori degli americani che hanno allargato di molto la sfera di influenza, ma c'è stato di più, perché il fatto che gli Stati Uniti abbiano sciolto l'esercito iracheno nel 2003, esercito iracheno che poi si è liquefatto anche di fronte all'avanzata dell'ISIS del 2014, ha costretto l'Iran a entrare dentro l'Iraq, perché quelle frontiere non erano più controllate da nessuno. Questi sono i risultati della destabilizzazione americana. Poi naturalmente nel 2011, quando c'è stata la rivolta contro Bashar Assad, l'Iran è intervenuto a favore di Assad, ma non è intervenuto a favore di Assad a caso, perché nel 1979, quando c'è la rivoluzione, la Siria di Assad è l'unico paese arabo che si schiera a favore della rivoluzione comunista. E non per caso, perché gli Assad sono appartenenti a quella minoranza alawita che in qualche modo cercava anche una legittimazione religiosa al suo potere nei confronti dei sunniti. Poi nel 2011, quando comincia la rivolta, non è la Russia a intervenire, la Russia interverrà soltanto nel settembre, il 30 settembre 2015. Nei 4 anni precedenti sono gli Hezbollah libanesi a combattere sulle montagne del Kalamun contro i jihadisti e contro l'ISIS. E poi pasdaran iraniani, già presenti nel paese, che moltiplicheranno la loro presenza per combattere l'ISIS. Attenzione, perché qui ci dimentichiamo facilmente che l'ISIS era arrivato, io ho visto la bandiera nera dell'ISIS a 20 km dal centro di Damasco, signori, non stiamo scherzando qua. E nel frattempo era arrivata a 60 km da Baghdad. Certo, quando sono entrato a Kobane nel 2014, il primo di ottobre, la bandiera nera dell'ISIS l'ho vista a 500 metri, la vedevo sventolare davanti ai miei occhi. Perché questa è la situazione. Non sono stati gli americani a intervenire, sì, ha fatto qualche bombardamento, ma poca roba. Io ero a Kobane, tenevamo l'orecchio aperto per sentire qualche benedetto aereo americano che bombardasse i tagliagole dell'ISIS, ma non sentivamo mai. E chi ha organizzato la resistenza in Siria e in Iraq, soprattutto in Iraq? L'ha organizzata il generale Qassem Soleimani, che poi verrà ucciso a Baghdad il 3 gennaio del 2020. Signori, questa è storia, non sono opinioni. Poi gli americani hanno messo il piede a terra, si sono alleati con i curdi, li hanno utilizzati per andare contro l'ISIS, e poi nel 2019 il famigerato Trump a novembre decide di mollarli alla mercé della vendetta del turco Erdogan, il sultano della NATO. Questo è il quadro in cui si muove l'Iran. E vi garantisco che, siccome ho parlato con gli iraniani a lungo e anche recentemente, la Siria è costata tantissimo all'Iran, sia dal punto di vista militare che delle perdite militari, che dal punto di vista economico, dell'impegno economico. La Siria sta in piedi per l'aiuto iraniano e per quello russo. Assad sta in piedi per questo, soprattutto. È stato in piedi per questo in questi anni. Poi uno dice: non mi piace, mi piace meno, non mi piace Assad. Però lì si è combattuta una guerra strategica fortissima tra il fronte sunnita e quello sciita. Ricordatevi che Al-Qaeda in Iraq, il primo bersaglio non erano gli americani, il primo bersaglio erano gli sciiti iracheni, poi gli americani anche, ovviamente come forza d'occupazione. Oggi l'Iraq è molto innervosito dalla presenza americana, ma attenzione, l'Iraq di oggi non è un paese in grado di difendersi, non ha neppure un'aviazione. Perché l'occupazione americana ha portato a questo, ad avere un paese che non è in grado di difendersi, che può precipitare il giorno dopo in un caos sanguinoso come l'abbiamo visto nel decennio tra il 2003 fino al 2014, 15, 16, 17. L'ISIS occupò un terzo di territorio iracheno, un terzo di territorio siriano, con 8-10 milioni di persone sotto il califfato, Io adesso vi ho dato un po' le ragioni di quello che è l'impegno militare iraniano, ma di fronte a quelle che sono minacce, che non sono vere, finte, ma sono minacce vere, soprattutto dal punto di vista iraniano. Gli americani parlano, ma stanno a 12.000 km di distanza. Queste cose le sa benissimo anche Israele, ovviamente, che tutti i giorni compie raid in Siria da anni, grazie all'accordo che c'è sempre stato fra Putin e Netanyahu. Faccio notare che nessun paese del Medio Oriente, a partire dalla Turchia della NATO, da Israele, maggiore alleato degli americani, ha messo mai una sanzione contro la Russia di Putin. Ecco perché c'è un legame di guerra. E l'Iran oggi naturalmente gode di un vantaggio strategico importante, che è l'appoggio della Russia, a cui fornisce armi, e l'appoggio della Cina, cioè di due paesi membri del Consiglio di Sicurezza. Anche il famoso isolamento dell'Iran, come il famoso isolamento della Russia, non ha mai portato al crollo del paese. Casomai forse il contrario, soprattutto nel caso dell'Iran, un paese di 80 milioni di persone, che però, nonostante le pesanti sanzioni occidentali, vediamo, non prendiamo più petrolio da Teheran da un bel pezzo, da anni. Le nostre aziende si sono dovute andare via da lì. Però faccio notare, visto che può essere di interesse per gli economisti, che nella classifica che ho letto qualche giorno fa dei maggiori produttori mondiali di automobili, l'Italia credo che arrivi nella 15ª posizione. L'Iran precede l'Italia in questa classifica con 1 milione di auto prodotte ogni anno. Noi ne abbiamo 200.000 o 300.000 di meno. Quindi ponetevi anche in queste prospettive, che non sono soltanto le prospettive militari, belliche, religiose o etniche che, e via discorrendo, ma anche di quella che è stata la ridistribuzione delle carte economiche a livello globale.
Secondo lei sarebbe plausibile in questo momento un intervento diretto da parte dell'Iran a tutela dello Yemen, o è uno scenario completamente da scartare?
L'Iran non è mai intervenuto direttamente finora da nessuna parte. L'unico momento vero di intervento diretto è stato in Iraq con l'avanzata dell'ISIS nel 2014, dove i Pasdaran, soprattutto nelle zone di confine in Kurdistan, hanno tenuto le posizioni mentre l'esercito iracheno, ma anche quello curdo, si squagliavano, ragazzi. Guardate che io ho visto la bandiera nera dell'ISIS, era a Makmur, 40 minuti di auto da Erbil. L'ISIS non è avanzato semplicemente perché si era già preso i pozzi di petrolio che gli interessavano e non gli interessava allungarsi fino a Erbil. Ma a Sulaymaniyah, i curdi che difendevano Sulaymaniyah hanno buttato le divise alle ortiche, è intervenuto il generale Qassem Soleimani con i Pasdaran per dirgli: guardate che non sta arrivando l'ISIS, scappavano prima ancora che arrivasse l'ISIS. Spesso l'ISIS occupava delle città vuote. Ricordo che l'ISIS si è occupato per Mosul, citata in questi giorni da Netanyahu, dicendo: vedete, voi americani per prendere Mosul ci avete messo 9 mesi, io in 4 mesi ho fatto fuori tutta Gaza, no? Sì, è stato lì come me, appunto, per 9 mesi tornavi, non è che stavi 9 mesi lì, ma ci tornavi un mese dopo, un altro mese, eccetera, eccetera, durata un anno questa vicenda dell'assedio di Mosul. E stiamo parlando di questioni importanti. L'Iran non credo che muoverà pedine, se non in casi estremi. Deve verificarsi un caso estremo. Ma l'Iran non ha intenzione di, come dire, bruciare altre risorse. Casomai Israele, che sul fronte degli Hezbollah del Libano minaccia la guerra. Guardate che la guerra Israele non l'ha minacciata il 7 ottobre. Il ministro della difesa Gallant, ad agosto, fece un'intervista dicendo: ridurremo il Libano a un cumulo di macerie e allo stato medievale. Del resto Israele ha mobilitato 350.000 riservisti, che sono tanti, molto di più di quelli che servono per tenere a bada Gaza e la Cisgiordania. Attenzione, perché Israele è una società ormai militarizzata da tempo, pronta ad accettare altri conflitti anche in contemporanea, ed è quello che anche gli americani in questo momento non vorrebbero.
Ma secondo lei, tornando a Israele, adesso io sono convinto esattamente di quello che ha detto, tornando a Israele, la questione ovviamente che è sotto gli occhi di tutti è la distruzione completa di Gaza e l'appropriazione da parte di Israele di quel territorio, l'abbiamo detto prima ragionando anche sulla Gaza 2, come giustamente lei l'ha definita, Rafah. Secondo lei sarebbe plausibile immaginare che Netanyahu andrà avanti con la definitiva distruzione di quello che rimane della Palestina, anche perché ne parliamo di meno, ma anche in Cisgiordania, l'abbiamo visto anche in un recente reportage televisivo sulla 7, insomma, vanno avanti distruggendo ogni tipo di infrastruttura, impedendo alle persone di accedere agli ospedali, a Jenin per esempio. Ecco, è possibile che ci sia un patto tacito affinché Netanyahu porti avanti questo sterminio, chiamiamolo un po' come lo volete, genocidio, forse è il termine più preciso, e poi diciamo un po' tutti si tireranno indietro dando una responsabilità unica a Netanyahu, insomma utilizzando uno schema non troppo dissimile da quello che abbiamo visto, ovviamente in condizioni estremamente diverse, in un periodo storico completamente diverso, con il nazismo, in cui anche i gruppi industriali che l'avevano sostenuto, intendo Hitler e tutto il, diciamo, il governo in quel momento in Germania, quando è finita la guerra si sono trovati tutti quanti a dire la colpa era esclusivamente la sua, perché ho paura che purtroppo Netanyahu, che è già un personaggio che sappiamo essere prossimo alla condanna per tanti processi che ha in corso, potrebbe essere la pedina da giocarsi per poi magari fornire un salvacondotto a operazione finita. Lei che ne pensa? Questa può essere una, diciamo, una prospettiva plausibile, oppure siamo lontani da poter descrivere la realtà?
In realtà il consenso non è tacito, è esplicito, e lo dico con cognizione di causa. Gli Stati Uniti non hanno fermato gli aiuti militari a Israele. Adesso c'è la questione del Congresso, ma lì è una questione interna per gli aiuti all'Ucraina e gli aiuti a Israele, ma gli aiuti a Israele sono già stati praticamente approvati, quelli all'Ucraina no, ma quelli israeli sono stati approvati. Israele, Biden, quando dice che esagera Israele, che cosa fa per impedire che Israele esageri? Ferma, minaccia l'arresto degli aiuti militari? 4,5 miliardi di dollari l'anno? Lo fece George Bush padre quando volle costringere il governo Shamir ad andare al tavolo di pace nel 91 a Madrid con i palestinesi, ma da allora mai. Quindi loro dicono a Israele fermati, ma è un po' con quelle risse, dove tenetemi perché sennò no, chissà che cosa faccio. In realtà gli americani sono delle langue de bois, come direbbe il francese, le lingue di legno, e gli europei pure. Avete sentito per caso che gli europei chiedono qualche sanzione perché Israele si fermi a Gaza o in Cisgiordania? No, hanno fatto di più, sono complici, hanno deciso con gli americani di fermare gli aiuti all'UNRWA, cioè di quello che è il maggiore datore di lavoro e la maggiore fonte di assistenza per i palestinesi. Noi non solo non diamo un tacito assenso, ma lo diamo bene esplicito questo senso alla strage dei palestinesi, ai massacri a Gaza e a quelli in Cisgiordania. Non c'è un consenso tacito, c'è la nostra fattiva complicità perché Netanyahu rada al suolo Gaza e cacci la sua popolazione. Tra l'altro siamo già arrivati al 70% praticamente di tutti gli edifici civili e pubblici praticamente messi a terra. Siamo arrivati già a questo punto.
Eh sì, è una situazione che abbiamo purtroppo dovuto acquisire anche noi. È girata anche la notizia di un'agenzia immobiliare che sembrerebbe voler vendere delle ville agli israeliani proprio sulle macerie di Gaza. Hanno costruito un rendering. Speriamo si tratti di un fake, ma purtroppo la storia ci ha insegnato che le cose vanno a volte in una direzione che non auspichiamo. Io ringrazio Alberto Negri, Peppe Saverino per l'assistenza tecnica, e a chi ci ha ascoltato va un grandissimo e caloroso abbraccio, e do a tutti e a tutte appuntamento alla settimana che verrà.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.